credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Abbiamo il nostro incontro con lo spazio quindicinale dedicato alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro liturgista. Buongiorno, Suor Cristina.
Buongiorno a tutti.
Allora, oggi lei vuole sospendere il discorso sui simboli sacramentali nella liturgia della Chiesa e soffermarsi invece sul tema dell'Avvento, questo tempo forte dell'anno liturgico che sta per iniziare.
Sì. Sì, perché così contestualizziamo il nostro incontro in questo tempo così importante. Diciamo che ci auguriamo intanto un buon anno, perché finisce un anno e ne comincia uno nuovo per la Chiesa, per la liturgia. E il tempo di Avvento celebra la venuta del Signore, ma anche il Signore che è venuto e che viene sempre. In quest'anno in particolare iniziamo un anno in cui saremo guidati dall'Evangelista Matteo nel ciclo A del lezionario festivo, mentre nel tempo feriale avremo l'anno detto dispari delle letture. Queste cose, ecco, sono indicate per tutti nella guida liturgico-pastorale, che è il calendario che si trova in tutte le sacrestie, sempre a portata di mano.
Allora, guardiamo un po' più da vicino la liturgia dell'Avvento, a partire da quelli che sono i colori utilizzati nella liturgia.
Abbiamo concluso il tempo ordinario con i paramenti di colore verde e poi la solennità di Gesù Cristo Re con il colore bianco della gloria, della luce. Ora iniziamo l'anno liturgico con il colore di Avvento, che è il viola, ma certo non è il viola della Quaresima, potremmo dire. Io ci terrei che, diciamo, entrasse anche l'uso di distinguere un poco. È sì un tempo austero, ma non ha il carattere quaresimale, è un'austera attesa, una gioiosa attesa, piena di speranza. Infatti attendiamo il Signore nella sua seconda venuta, ma anche lo celebriamo come venuto, come colui che viene nel sacramento dei giorni di Natale. E allora questo colore potrebbe essere un morello brillante, insomma. E poi nella terza domenica, la domenica detta appunto Gaudete, non manchi magari il colore rosaceo, per chi può, che indica appunto la gioia per la visita del Signore.
Ecco, lei ha già accennato alla terza domenica d'Avvento, che è detta Gaudete. Guardiamo un po' più nel dettaglio questo tempo di Avvento nella scansione temporale, com'è organizzato?
Per il rito romano, il nostro, quello più diffuso in Italia, appunto, sono 4 settimane, termina il 24 dicembre con la messa della vigilia di Natale. Le domeniche si chiamano prima, seconda, terza, quarta di Avvento, mentre potremmo accennare che nel rito ambrosiano sono 6 domeniche, comincia infatti questo tempo la domenica dopo il 12 novembre, cioè dopo la festa di San Martino. Questo tempo appunto che ci prepara a vivere la grazia dell'incarnazione del Signore viene scandito dalle letture bibliche festive, che ci orientano all'inizio al ritorno del Signore nella seconda sua venuta. Potremmo dire che come l'anno liturgico termina, così comincia. Poi via via, fino alla quarta domenica, ci prepara alla natività di Gesù, anche con i Vangeli delle Annunciazioni. In particolare poi ci sono dei giorni molto importanti che chiamiamo ferie maggiori o anche delle antifone, o che sono i giorni dal 17 al 24 dicembre, che la liturgia è molto ricca e ci prepara immediatamente appunto al Natale di Gesù, sottolineando tutti i titoli del Salvatore. E insieme con noi, diciamo, vivono il Natale, ci accompagnano, sono una compagnia, il profeta Isaia, Giovanni Battista, Maria, Giuseppe.
Allora, questa quindi la struttura dell'Avvento. Guardiamo invece un po' più nel dettaglio dei particolari. Ad esempio, Sor Cristina, i fiori.
Ecco, potremmo ricordare che viene detto di non mettere fiori in Avvento. Bisogna anche distinguere che accanto ai tabernacoli, nelle custodie eucaristiche, nelle cappelle per l'adorazione, vanno sempre posti, perché appunto quella è una presenza sempre pasquale. Sull'altare no, però vorrei sottolineare anche di non vestire di viola l'altare, anche se il viola brillante dell'Avvento che abbiamo detto, né lambone, perché anche questi sono luoghi pasquali ai quali si addice il bianco o al massimo l'oro, come per l'altare, o il rosso, ma non il viola o il verde. E quindi i fiori in questo tempo piuttosto sono sostituiti dalla corona di Avvento. È un uso ormai entrato anche nella liturgia cristiana, essa è un sussidio, non è, diciamo, un soggetto liturgico, un oggetto liturgico, però è molto diffusa la sua presenza nelle chiese parrocchiali, nelle cappelle, nelle famiglie, nelle aule di catechismo. E chissà, forse appunto questa corona di aghi di pino o di sempreverdi, come ad esempio l'alloro o l'agrifoglio, insomma, può avere origine dalla festa ebraica di Hanukkah, dove si accendono le luci, e questa festa coincide più o meno col Natale. La corona di Avvento nelle chiese può essere collocata, a seconda dell'architettura della chiesa, vicino al lambone o presso l'altare. Importante che sia visibile, anche valorizzata con una sottolineatura all'interno della liturgia. Essa, appunto, ripeto, un segno, una guida che prepara il Natale con il crescendo della luce. La prima domenica si accende una candela, la seconda due e così via. E fino a che a Natale, diciamo, queste quattro candele, ormai una piena luce, vengono poi consumate accanto al presepio, vicino all'immagine del bambino Gesù. Nelle famiglie la corona d'avvento può essere posta sul tavolo del salotto o appesa in qualche luogo che diventa il luogo della preghiera settimanale o giornaliera della famiglia nel tempo di avvento. E così pure nelle aule di catechismo, anche nelle cappelle delle comunità religiose. La famiglia può riunirsi per la preghiera, magari guidata dal capo famiglia, cui tutti rispondono.
So Cristina, grazie, per oggi ci fermiamo qui, l'appuntamento con lei è tra 15 giorni.
Sì, arrivederci e buon anno liturgico a tutti.
Sembra facile, invece non lo è. Hey!
invece non lo è. Quasi mai non si svela un mistero.
E torniamo in diretta, Monia Parente con voi al microfono. Cambiamo argomento. Sabato 27 e domenica 28 novembre l'Angelicum, Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, ospiterà il 19° seminario di pastorale giovanile, quest'anno dedicato al tema Iniziazione cristiana oggi, organizzato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Mater Ecclesiae. Abbiamo al telefono padre Renato D'Andrea, domenicano, docente di pastorale giovanile presso l'Angelicum, direttore del seminario. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Padre Renato, iniziamo proprio da questo tema che avete scelto per la 19° edizione del seminario, un tema che è una domanda, iniziazione cristiana oggi, alla quale immagino cercherete di dare delle risposte. Partiamo però dalla domanda, perché questo tema?
Perché si sente l'esigenza ormai da vari anni, proprio da tanti anni, di ridare al cristianesimo una identità un poco più forte, cercando di preparare i cristiani che siano tali per tutta la vita, sempre, e quindi degli iniziati che continuano sempre una formazione religiosa, non solamente limitandosi a dare i sacramenti del battesimo, cresima ed eucaristia ai fanciulli, ma far continuare questi e quindi anche loro in un cammino che duri per tutta la vita. E diciamo che questa necessità è diventata impellente con un SOS lanciato da Benedetto XVI il 21 gennaio 2009 parlando ai fedeli di Roma, quando appunto lanciava l'emergenza educativa che poi ribadì nell'Assemblea Generale della CEI il 28 maggio sempre del 2009, con queste belle parole: l'opera educativa si allarga anche all'età adulta, che non è esclusa da una vera e propria responsabilità di educazione permanente. Nessuno è escluso dal compito di prendersi cura per la propria crescita e quella altrui verso la misura della pienezza di Cristo.
Quindi
ecco, questo appello l'abbiamo sentito impellente, perché riteniamo che non si sia fatto molto in questo cammino, nonostante le tre note della Conferenza Episcopale Italiana già dal 1997.
Quindi iniziazione cristiana non intesa soltanto come i tre sacramenti che vengono dati, però come un cammino che continua anche dopo.
Continua anche dopo, e questo è il problema che noi sentiamo molto fortemente, perché in realtà l'iniziazione cristiana intesa come abbiamo fatto fino ad ora i sacramenti dell'iniziazione divenivano i sacramenti dell'addio. Dopo la cresima i ragazzi, i giovani se ne andavano e se poi, se Dio vuole, torneranno al matrimonio, insomma. Allora si vuole pensare a una comunità in cammino che, accogliendo i bambini, i ragazzi, i giovani, si forma a sua volta, continuando un cammino che noi chiamiamo quello della mistagogia, attraverso l'anno liturgico e i segni che questo presenta, compresi i segni proprio della consegna del credo, la consegna del Padre Nostro, la consegna delle beatitudini, la professione cristiana che si fa magari ai 18 anni dopo che uno ha ricevuto tutti i sacramenti, eccetera. E questo è il cammino che noi insomma vogliamo cercare di sottolineare, perché tutte le comunità ecclesiali prendano coscienza di questo.
Quindi una riflessione teorica e teologica che poi verrà tradotta, si spera, nella pratica, nella concretezza.
Si spera proprio questo. Noi, oltre a dare delle indicazioni richiamando i documenti della Santa Sede, i documenti della Conferenza Episcopale Italiana, offriamo in questo seminario, soprattutto nei due giorni tra una conferenza e l'altra, offriamo esperienze vive dalle diocesi che si sono mosse nella linea del catecumenato, nel rapporto fede-vita, secondo il metodo di mistagogia, nel coinvolgimento con le famiglie, con tutti i cristiani.
Padre Renato D'Andrea, vogliamo ricordare agli amici in ascolto interessati a partecipare al seminario i giorni, il luogo e anche gli orari.
Ecco, come lei ha detto, si svolge nella Pontificia Università San Tommaso, Angelicum, largo Angelicum 1, nei pressi di Via Nazionale, all'incrocio col Quirinale.
Quindi siamo a Roma, perché gli ascoltatori
Roma,
sono
sì,
un po'
Roma. Ecco, sì, siamo
sparsi.
A Roma, grazie. E il 27 novembre con inizio alle 15.30. E questo giorno è dedicato a delle conferenze molto importanti, la presentazione intanto di Don Nicolò Anselmi, che è responsabile del Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile, con me, appunto introdurremo questi lavori. Poi ci sarà una conferenza importantissima sull'itinerario di iniziazione cristiana di Domenico Benvenuti e poi una conferenza di Grazia Bianco, docente all'Università La Lumsa di Roma e a Macerata, proprio su questa capacità di iniziazione, mistagogia ed educazione.
Bene, e allora poi, padre sì. Renato D'Andrea, io la ringrazio. E avete anche un telefono oppure un sito internet, molto velocemente, per chi volesse avere ulteriori informazioni, magari per iscriversi?
Sì, basta cliccare in un motore di ricerca Angelicum e viene anche l'Istituto Mater Ecclesiae, e quindi potranno mettersi in contatto con noi.
Bene, allora la ringrazio, padre Renato D'Andrea, domenicano, docente di pastorale giovanile presso la Pontificia Università San Tommaso d'Aquino, Angelicum.
Grazie
e buona giornata.
Buona giornata, buona giornata.
Ed ora la parola al biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, prima domenica d'Avvento. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo. Don Fabio, cosa vuole dirci questo brano proprio all'inizio dell'Avvento?
Cominciando l'avventura dell'Avvento, noi ascoltiamo questa parola che appunto ci vuole mettere di fronte al termine delle cose, alla fine delle cose, e ci parla di questi giorni di Noè. Cioè, Gesù perché deve dire queste cose che sono abbastanza angoscianti, che ci raccontano di un diluvio, ci raccontano di una catastrofe, di qualche cosa che succede e uno stava pensando ad altro. Nei giorni del diluvio coloro che non si resero conto di niente mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla. Ecco, e ripete: vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Noi potremmo prendere questo testo come appunto una chiave che vuole metterci in una luce ansiosa, in una luce che ci metta attenzione. Ma in realtà quello che l'Avvento dice all'uomo e quello che questo testo dice all'uomo è niente altro che la semplice verità. Noi non sappiamo il termine delle cose. Noi non sappiamo quando le cose hanno una fine. Il dramma dell'uomo, fra le altre chiavi che può avere di lettura, è quello di essere coinvolto in una lettura sbagliata di se stesso, guardarsi dimenticando la propria fine. L'Avvento viene a farci un servizio, viene a insegnarci dove finiscono le cose. C'è chi vive pensando di non morire mai, c'è chi vive pensando che tutto quello che ha da fare sta qui, è a portata di mano, è immediatamente disponibile, e quindi assolutizza l'oggi, assolutizza le ansie di oggi, i problemi di oggi. Quante volte nella vita noi abbiamo sbagliato perché abbiamo dato una caratura eccessiva a quello che era un problema concreto di questo momento. Abbiamo pensato che questa cosa qui bisognava leggerla in maniera così definitiva, un problema che ci si presentava, una negazione che ricevevamo nella vita, ma tutto quanto in realtà è in funzione del cielo. Verrà il Signore e ci prenderà, verrà il Signore e ciò che di noi viene preso è ciò che andrà al cielo e ciò che di noi viene lasciato resterà qui. Ovvero sia, questo fatto che due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato, due donne macineranno la mola, una verrà portata via e l'altra lasciata, indica una scissione, una divisione. Ci sono cose che restano qui, ci sono atteggiamenti che non portano da nessuna parte. Come bisogna vivere? Questo testo ci dà una indicazione molto saggia, molto utile per come campare, come vivere nel modo migliore. Vivere per l'ultimo giorno, vivere pensando che qualcosa passerà oltre la soglia incognita del nulla, della morte, di quello che sarà il nostro termine ultimo. Cioè qualche cosa andrà oltre, io devo vivere per quella cosa lì, non posso vivere per le cose che perderò, che mi saranno strappate. Come decidere, come muoversi nella vita? Pensando ciò di cui non mi dovrò pentire, ciò di cui non mi dovrò vergognare. Quante volte le persone sono di fronte a scelte molto difficili. Che cosa prendere, che cosa lasciare? In fondo sta un po' passando il figlio dell'uomo in quel momento lì e ci sta dicendo guarda che prima o poi tutto quanto ha un termine e allora decidi secondo questo termine, opta secondo questo fine. Questa non è una prospettiva angosciante, è semplicemente la verità, la pura e semplice verità. Meglio una verità un po' sgradevole di una menzogna piacevole. Meglio sapere che noi abbiamo un termine piuttosto che illuderci pensando che tanto tutto va bene, non c'è problema, tutto si sistema, tutto si risolve, tutto continua. No, non tutto continua. Io devo scegliere pensando che di quanto in questo momento faccio io non mi dovrò pentire. Quante volte nei momenti magari duri di una scelta rispetto a un contrasto che può essersi fatto presente per esempio nella propria famiglia, allora uno è tentato magari di fare il male, un po' di vendicarsi, un po' di far presente i propri diritti e sottolineare la rottura di un rapporto e cose di questo genere. Vale la pena di domandarsi, sì, ma io con questo dovrò fare i conti alla fine. Io devo pensare all'ultimo minuto della mia vita e devo pensare che di questa cosa non mi dovrò vergognare. Dovrò pensare che questa cosa qui sarà una cosa di cui dovrò essere fiero. Allora uno pensa, ma che mi importa di perdere questa cosa qui? Io un giorno dovrò dire, io ci ho provato ad amare, io ci ho provato a fare la cosa migliore. Questo figlio ci ho provato a perdonarlo, questo padre ci ho provato a accoglierlo nei suoi limiti. Questo fratello, lui ha voluto rompere con me, ma io non ho voluto rompere con lui. Mi posso presentare davanti al Signore e dire, ho provato ad amare mio fratello. Tante volte il nostro modo di sentire la realtà è un modo miope, che non vede oltre. Vediamo cose molto piccole. Ecco, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. C'era gente che pensava solamente che oggi mangiava, non si è resa conto che veniva qualcos'altro. Noè è un personaggio interessantissimo, perché l'uomo costruisce barche in montagna. Uno dice, ma come si fa a costruire un'arca in piena pianura, in pieno luogo, completamente lontano dal mare? Perché bisogna prepararsi alle cose secondo un'altra prospettiva, secondo l'esito delle cose. C'è chi delle cose guarda sempre le cause e c'è chi delle cose si chiede sempre i fini. La situazione che Noè ha intorno è una situazione che lui, dallo Spirito Santo, dalla rivelazione diretta di Dio, sa che è una situazione che sta procurando un gran male. Questo male arriverà. Fare i conti con la conseguenza delle cose. In fondo, noi tante volte viviamo raccontandoci di aver visto tutto, raccontandoci di aver capito tutto e obliando, dimenticando, cancellando quella che è la dinamica logica delle cose, cioè non pensando, ma questo mi porterà da qualche parte e io questo non lo so e io non so veramente fino in fondo le cose dove vanno a parare, dove vanno a finire e io devo stare dalla parte di Dio, io devo stare dalla parte giusta, non per sentirmi perfetto, ma perché so che la verità paga, che il bene paga, che le cose hanno un buon esito solamente se io sono rimasto nella limpidezza, sono rimasto nella chiarezza, sono rimasto nell'esito sano, nella preparare le cose secondo la visione più autentica. Bene, questo avvento viene per insegnarci a guardare oltre l'oggi, per insegnarci a guardare alla fine delle cose, per insegnarci a avere una prospettiva non infantile, da bambini. I bambini assolutizzano il momento, i bambini vedono solamente le cose così, adesso come sono. Gli adulti hanno un progetto di vita, guardano oltre, pensano, la mia vita finirà, la mia vita andrà da qualche parte, Io dovrò fare qualche cosa e dovrò rispondere di quanto ho fatto. Questa è la semplice verità. Se questa cosa ci angoscia, vuol dire che stiamo un po' fuori dalla verità. Vuol dire che siamo un po' distanti da pensieri sani, che ci fanno bene, che ci fanno costruire cose solide.
Grazie a Don Fabio Rosini. Siamo in chiusura, però abbiamo ancora una manciata di minuti, quindi voglio ricordarvi alcuni appuntamenti importanti. Vi segnalo innanzitutto che a partire da sabato prossimo, 27 novembre, il Centro di Cultura Mariana di Roma organizza la 33esima serie dei Sabati Mariani, una catena di incontri dall'Avvento a Pasqua dedicati alla Vergine Maria. Appuntamento ogni venerdì alle 16 nella Chiesa di Santa Maria in Vialata, a Roma, nella centralissima Via del Corso. Nei prossimi incontri avremo nostro ospite padre Ermanno Toniolo dei Servi di Maria, docente presso il Marianum e direttore del Centro di Cultura Mariana, che insieme alle suore figlie della Chiesa ha organizzato questo evento e che ci darà ulteriori informazioni. Vi ricordo inoltre che venerdì prossimo inizierà la nuova serie di catechesi di Don Fabio Rosini, che questa volta saranno dedicate al rito della confermazione. Ogni ultimo venerdì del mese nei consueti orari di Orizzonti Cristiani. Per avere maggiori dettagli www.radiovaticana.org/orizzonti www.radiovaticana.org/orizzonti. E poi un'ultima anticipazione. Martedì prossimo, oltre a Don Fabio Rosini con il suo immancabile commento al Vangelo festivo, oltre all'inchiesta quindicinale di Angelo Paoluzzi sulla stampa cattolica del mondo, ascolteremo anche un'intervista esclusiva del padre Vito Magno ad uno dei cantanti italiani più amati nel nostro paese e nel mondo, Zucchero Sugar Fornaciari. Vi lascio dunque con queste ghiotte anticipazioni. Naturalmente vi do appuntamento a martedì prossimo.